Vabbè, questa non mi serve. Grazie. Ecco qua. Allora, buonasera a tutti. Aspettiamo due minuti ancora, proprio per ci dovremmo essere. Cinque minuti di bene, allora direi che possiamo cominciare e ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, ben trovati, un saluto a voi. Stasera siamo in Zoom e concluderemo l'ultimo capitolo della lettera ai Filippesi e l'idea è poi di, Dio piacendo, fare un incontro ancora prima di Natale, martedì prossimo, in presenza per gli amici baresi e delle vicinanze e sempre con la possibilità di seguirlo con Zoom. Vorrei fare un incontro più legato al Natale, leggere qualche testo profetico. E, allora, stasera Vigilia dell'Immacolata, non so da voi, nelle altre parti d'Italia, a Bari si mangiano i panzerotti, quindi i nostri amici baresi, alcuni di loro pregusteranno, hanno gustato, gusteranno dopo appunto. Noi stasera cerchiamo di, insieme a questo, di gustare un po' ancora di parola di Dio e ormai nell'ultimo capitolo, dove vedevamo già la volta scorsa, Paolo entra anche in delle indicazioni un po' più pratiche, più appunto che hanno a che fare con persone concrete della comunità. E un attimo soltanto perché recupero un testo che avevo sotto gli occhi, eccolo qui. Allora riprendiamo appunto dal primo versetto del capitolo 4 e dice Paolo: perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in questo modo saldi nel Signore. Carissimi, sono appunto un po' le ultime raccomandazioni e le ultime indicazioni che Paolo dà ai suoi fratelli e sorelle. Ricordate che avevamo visto che Paolo parlava un po' anche della vita cristiana come lotta, come combattimento. E allora in questa vita cristiana, che appunto è una lotta quotidiana che si svolge prima di tutto nel nostro cuore e poi dopo nelle relazioni, e allora Paolo invita i suoi fratelli carissimi e tanto desiderati, sempre questo tono che leggevamo appunto scusate nella, un po' in tutta la lettera, di e appunto di affettivo, è una lettera che trasuda di affetto tra Paolo e appunto i suoi fratelli cristiani di Filippi, e che, come ci dicevamo, è un affetto che nasce dall'esperienza del Vangelo. È un affetto umano e non c'è nulla di negativo o di degradante, no? Tante volte diciamo, vabbè, ma sono affetti umani, invece ci sarebbe un affetto divino, no? Che sarebbe più elevato, un amore umano e un amore divino. L'amore di Dio rende pieno la nostra umanità e quindi anche il nostro affetto, no? E il Vangelo di Gesù è il Vangelo di, ecco, che in quel mestiere di diventare uomini, come diceva una volta Paolo Ricca, questo pastore valdese, diceva il mestiere di diventare uomini, la nostra umanizzazione. È il cammino così difficile per tutti noi che solo Dio poteva farcela. Per cui è in Gesù che si rende piena l'umano, per cui sono affetti pienamente umani mossi dall'amore di Dio, realizzati dall'amore di Dio che realizza in noi l'umano. E appunto un amore libero, non legante, aperto, rispettoso, e allora rimanere saldi nel Signore, no? Nelle radici nel Signore. Un po' anche questo tempo che continua a essere un tempo difficile, che ci scuote in tanti aspetti e che ci impaurisce anche in tante situazioni. E allora credo che per noi è anche il tempo di cercare di rimanere saldi nel Signore, di lavorare alle nostre fondamenta. Come tutte le costruzioni, penso delle nostre case dove abitiamo, hanno bisogno di a un certo punto di manutenzione, e manutenzione a volte anche proprio che vada a vedere come stanno le fondamenta, così anche le fondamenta della nostra esistenza in questo momento e della nostra esistenza come cristiani, cioè come legati al Signore Gesù, il Cristo. Allora è rimanere in qualche modo in Lui, ancorati in Lui. Esorto Evodia ed esorto anche Sintiche ad andare d'accordo nel Signore. E prego anche te, mio fedele cooperatore, di aiutarle perché hanno combattuto per il Vangelo insieme con me, con Clemente e con altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita. Viene fuori un problema concreto di cui non sappiamo, poi non ci è stato tramandato i particolari, probabilmente non ci interessano neanche. Quello che ci viene detto è che due donne che sono state delle fondamenta della comunità di Corinto, di Filippi, scusate, e che Paolo dice hanno con me combattuto per il Vangelo, quindi possiamo pensare anche proprio alla fase iniziale in cui, come ci narra anche il libro degli Atti, Paolo ha dovuto a un certo punto è stato messo in carcere, ne abbiamo parlato di queste vicende che sono raccontate nel libro degli Atti. Allora queste donne sono state in prima linea, ricordate che fra l'altro gli Atti ci dicono che quando Paolo arriva a Filippi la prima non c'è una comunità non c'è una comunità ebraica, non c'è una sinagoga, ma lui va presso il fiume in giorno di sabato e presso appunto l'acqua trova delle donne, e fra queste una prima che aderirà all'annuncio del Vangelo sarà questa Lidia, commerciante di porpora, che appunto sarà una delle prime che aderirà al Vangelo. E perché sto dicendo queste cose? Per dire la presenza significativa e di responsabilità delle donne nella prima comunità cristiana appunto di Filippi. E allora ecco, anche qui queste donne che non vanno d'accordo. Non è un problema solo di donne, quello di non andare d'accordo, è un problema anche di uomini e donne, è un problema nostro come esseri umani. E tra l'altro notate che Evodia dovrebbe significare appunto una buona strada, la strada buona. E sintiche significa incontro di percorsi. E allora due donne che nel nome portano un senso positivo, poi non trovano un accordo, no? E se Paolo deve citarlo in una lettera, significa che la problematica che gli era stata comunicata, forse da Epafrodito o da qualcun altro che era andato a aiutarlo, oppure da dei biglietti che venivano mandati, deve essere qualcosa di grosso per Paolo, per costringere in qualche modo Paolo a citare pubblicamente, a invitare pubblicamente le due donne ad andare d'accordo, perché essendo delle colonne della comunità, le loro problematiche che le dividono, diventano un problema per la comunità. E allora, Paolo invita, questo fedele cooperatore, Zizzige, un gemello, un compagno aggiogato allo stesso traino, non sappiamo chi è, ma qualcuno che anche nella comunità ha un ruolo importante ad aiutarle in questo loro dissidio. E pensavo come la divisione. Nasce la comunità cristiana nasce divisa perché la divisione ce la portiamo come umanità. Le vicende terribili che stiamo vedendo non lontano da noi, che poi ce ne sono, non sono mai finite, perché poi c'è tutto un mondo che continua a essere travagliato. In qualche modo dice che ecco, è un L'unità è veramente un punto d'arrivo, non un punto di partenza. E ce lo siamo già detti altre volte e lo ripeto, no? Quando ci dicevamo, magari un po' più giovani, c'era un periodo in cui si diceva oggi non si dice più, meno male, e dobbiamo tornare alla purezza delle origini, alla purezza della prima comunità cristiana. Bene, chi diceva quelle cose non aveva consapevolezza di una invece iniziale comunità cristiana che viveva le difficoltà che viviamo anche noi. E dall'altra parte anche i Vangeli ci dicono che fra i dodici c'erano tensioni, divisioni, c'è cioè momenti in cui qualcuno cercava di fare le scarpe agli altri. Allora, è il problema, potremmo dire, di noi uomini ed è il problema di questa parte di umanità che è piccola, che è la comunità cristiana. E allora ecco, no, questo, ecco, questo stare a cuore di Paolo, no, che invita la comunità in qualche modo ad aiutare. Queste donne che stanno vivendo un momento di disaccordo e di divisione perché è un problema loro, ma è un problema di tutta la comunità. E poi state sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, state lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti, il Signore è vicino. Ora, ci potrebbe, come dire, a volte mettere un po' in imbarazzo questi inviti, un po' di imperativi quasi di Paolo, no? Cioè che invita la comunità a rallegrarsi, a star lieti nel Signore e ripetendolo, rallegratevi. E anche in tempi in cui il tempo di Paolo non era molto diverso per certi versi, le problematiche non davano tanto motivo di rallegrarsi, no? Ma vedete, rallegrarsi non è assumere un atteggiamento a volte volontaristico, no? Come dire, quando eravamo più giovani, allora vedevamo quei poster che tante volte erano nelle case di spiritualità che dicevano il cristiano è colui che ha sempre il sorriso sulle labbra. E poi si incontrava qualcuno che ci provava, no? Magari con stuzzicadenti che cercassero di tenere il sorriso sempre così sulle labbra. E non credo che Paolo si riferisca a quello, ma Paolo sta dicendo, ecco, che la tristezza non diventi il vostro orizzonte, che le inquietudini, no, le divisioni, con tutto quello che comporta di appesantimento del cuore, non vi precluda di poter cogliere quello che anche in tempi difficili emotivo, può essere motivo di rallegrarsi. E ricordatene che nella tradizione ebraica si dice che il Signore ci chiederà conto alla fine anche di tutti quei doni che Lui ci ha dato, ci ha messo davanti nel nostro cammino e che noi tante volte non siamo riusciti a guardare, a gustare. E allora ecco, no, questa vostra amabilità, questo tratto così, di affabilità, di guardare gli altri con uno sguardo prima di tutto positivo, in qualche modo confidando che c'è un Signore della vita in cui tutti gli uomini, tutte le donne sono oggetto del suo amore. Ed è interessante, ed è importante, no, questa affabilità, questa amabilità, questo tratto positivo di porsi dei cristiani verso gli altri, no? Cioè, il rischio, come sappiamo, a volte è di vedere tutto negativo attorno a noi, di sentirci gli unici che sono nella verità e di avere uno sguardo, prima di tutto, negativo su tutto il resto, no? Il Signore è vicino. Il Signore è vicino e l'attesa, fra l'altro siamo nel tempo dell'Avvento, no? Il tempo in cui stiamo coscientizzando il nostro essere in attesa del ritorno del Signore Gesù. E dall'altra parte il Signore ci è vicino. Paolo ricorda che siamo in attesa di un Signore che sta venendo, ce l'ha promesso. E dall'altra parte il Signore ci è vicino, non è lontano dalle nostre vite, dalle nostre vicende. E notate che ancora di più il valore di queste parole dette da un uomo che è in carcere. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Vedete, non angustiatevi per nulla, no? Cioè, come dire, è anche qui l'invito a valutare le cose per cui prendersela veramente. Perché alcune volte, no? Cioè, anche qui un clima di risentimento, un clima negativo che respiriamo, può far sì che veramente ogni situazione, anche le più piccole, possono essere motivo di angustia, di saper valutare ciò che si può lasciare andare, no? E ciò che invece c'è bisogno di prendersi a cuore. E quindi anche a peso. E per cui vedete, è interessante Paolo che dice: no, valutate, cioè quello per cui vale la pena soffrire. E in ogni circostanza fate presente a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti, no? Il portare a Dio il nostro quotidiano. In qualche modo condividere con lui e sentire di potergli affidare, e lui che porta insieme a noi le nostre angustie, le nostre sofferenze, le nostre problematiche. E la pace di Dio e lo shalom di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori, le vostre menti in Cristo Gesù. Ecco, no, è questa pace del Signore che non è un atteggiamento di, ecco, poi non essere in qualche momento angustiato, lo ha detto, angustiatevi per le cose che ne vale la pena, ma è piuttosto in qualche modo un sentire profondo e che comunque andrà, siamo nelle sue mani. Che comunque andrà, egli custodisce le vite di tutti noi. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica. E il Dio della pace sarà con voi. È interessante anche qui questo discernimento, no? Cioè, perché penso che tutti noi facciamo esperienze a volte così, di renderci conto che il nostro pensiero va sempre sul negativo, va sempre sulle problematiche, va sempre sulle angustie, va sempre a volte anche su cose che appunto in quella valutazione che Paolo ci invita a fare non vale la pena angustiarsi. E allora in qualche modo è anche custodire i pensieri del cuore. Noi dovremmo, pensate che anche nella tradizione monastica successiva cristiana, un piccolo esercizio di preghiera era il cosiddetto esame di coscienza, che attenzione, non è l'esame di coscienza che un po' siamo invitati a fare per prepararci alla confessione, ma è piuttosto quello che, almeno la sera prima di andare a dormire, cercare di ascoltare il nostro cuore per rendersi conto di che cosa lo ha abitato. Quali pensieri, quali sentimenti, che cosa ha abitato il nostro cuore? Perché poi il cuore è il centro di tutto, chiamiamolo coscienza, chiamiamolo interiorità, e allora in qualche modo no, cioè poter coscientizzare e poi in qualche modo custodire, per esempio anche dei piccoli esercizi di preghiera, di poter magari al mattino leggendo il Vangelo del giorno o un salmo, prendere una parola, una frase che magari durante il giorno proverò, magari me la scrivo anche e me la metto in tasca, perché magari durante il giorno ritoccando quel foglietto ricorderò quella frase. E allora è come se la parola di Dio, no? Cioè, così prende posto, viene ricordata. Pensate, noi, le generazioni che ci hanno preceduto, e anche soprattutto i primi cristiani che erano più, no, come dire, lavorati dalla scrittura, conoscevano i salmi a memoria, non tutti. Ma tanti conoscevano tante frasi, tante che poi rimanevano dentro, no? Allora, questo sarebbe anche una cosa lodevole se qualcuno lo fa, ma almeno qualche salmo, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, Salmo 1, beato l'uomo che non segue il cammino, proprio perché queste cose, questa parola ci abiti il cuore. No, noi siamo riempiti di tanto, pensate, le pubblicità funzionano proprio così, no? Nel bombardarci dei loro prodotti, degli slogan, delle immagini che li presentano, perché poi queste cose, quando noi andiamo in giro e vediamo, queste cose subito si risvegliano. E allora anche qui una pratica, no? Di confidenza con quello che è per noi cristiani, prima di tutto, la parola di Dio. Ecco, per cui una parola che va imparata, ricevuta, ascoltata. Qui Paolo parla di lui veduto in me. Interessante che Paolo appunto si presenta tante volte come esempio, no? Ma più Paolo non presenta tanto se stesso come perfetto, lui presenta ciò che è accaduto in lui. Lui ha consapevolezza di essere un vaso d'argilla. Lo dirà, noi portiamo dei tesori in vasi d'argilla. E Paolo ne era ben consapevole delle sue appunto debolezze, fragilità. Ricordate anche di quella spina nella carne che non si riesce a capire che cos'è, no? Di cui lui parla in una sua lettera, dove che per ben 3 volte aveva chiesto al Signore di esserne liberato, e il Signore non gli fa capire che gli basta la sua grazia. Non è un cammino di autoperfezione. Il cammino cristiano non è un cammino di autoperfezione. Ci sono delle cose di noi che non cambieranno mai. La cosa è se, nonostante quelle cose di noi non cambieranno mai, riusciremo ad amare. E forse quelle cose lì che non cambiano ci aiutano a comprendere un po' di più i nostri fratelli e sorelle nelle cose che non cambiano. Allora, vedete, quello che avete veduto in me, cioè l'opera di Dio che avete veduto in me che rimango un vaso d'argilla. Ma è quello che nella mia esperienza che vi ho comunicato di incontro, no? Di un Signore che è apparso a me come un aborto, dirà anche in un altro passo, e la misericordia che ha avuto in me, quello allora ascoltatelo, vivetelo e mettetelo in pratica. Il Dio della pace, no, sarà con voi, di nuovo questo Dio, no, dello shalom, della vita piena. Ho provato grande gioia nel Signore, perché finalmente avete fatto rifiorire la vostra premura nei miei riguardi. L'avevate anche prima, ma non ne avete avuto l'occasione. Non dico questo per bisogno, perché ho imparato a bastare a me stesso in ogni occasione. So vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Ecco, viene fuori, vedete, alla fine della lettera, è interessante, no? Il dono che Paolo ha ricevuto dalla comunità dei Filippesi, economico, per sostenerlo nella sua carcerazione, che questo Epafrodito aveva portato. Ed è interessante perché viene alla fine della lettera, non è stato detto all'inizio. No, magari sapete, noi riceviamo un dono molto bello, costoso, una somma in denaro di cui no, eccetera. E allora scrivendo alla persona che diciamo, guarda, grazie, grazie della tua generosità, grazie della. Ci viene subito da dire, no, da sottolineare che ho ricevuto quello e te ne do atto, no, ringraziandoti di quello che mi hai mandato, eccetera. Invece qui è interessante che è l'ultima cosa. Daniel Attinger, di cui io sto ascoltando anche il suo commento, lui ha vissuto tanti anni, questo monaco di Bose, biblista, lui ha vissuto molti anni in Palestina, Israele. E allora raccontava che una volta con dei suoi amici arabi, palestinesi, era stato invitato a una festa. E allora era andato lì anche con un piccolo dono e aveva notato che il padrone di casa, eccetera, riceveva questi doni e li mettevano tutti in una stanza, no? E continuavano a stare con gli altri. E lui, magari vedendo che in altre occasioni, sai, uno riceve un dono e cosa fa? Lo apre, no? Lo apre perché anche quest'anno ci sono gli altri, c'è la persona che te l'ha donato, che dice che bello, no? Ringrazia, eccetera, eccetera. Vedendo che loro invece mettevano tutti i doni da una parte, allora gli ha chiesto: ma come mai? Perché non li aprite? Perché? E lui, questo padrone di casa, gli ha detto: ma in questo momento la cosa più importante sono gli amici che sono venuti a trovarmi. Per i doni ci sarà tempo. Per i doni ci sarà tempo dopo, no? Ma è la cosa più importante sono gli amici che me li hanno portati. Ecco, mi sembra bella questa cosa, no? Cioè, per Paolo la lettera non è il motivo per ringraziare, no? Sai, tu scrivi la lettera, cioè hai ricevuto qualcosa, devi mandare un bigliettino, no? Perché devi. No, per Paolo la prima cosa è parlare con fratelli e sorelle. Loro gli stanno a cuore. Loro gli stanno a cuore. E poi alla fine in questa fraternità è anche il dire, ecco, sono contento, no? Di che cosa? Di questa cosa che ha risvegliato la vostra premura nei miei riguardi, il vostro amore nei miei confronti. Cioè, cosa significa quel dono? Il dono significa che, pensate, no, nel consumismo a cui tante volte siamo schiavi, cioè dove, per dire, nelle feste grandi, tipo i matrimoni, che avvengono ancora, soprattutto nel nostro sud, e la cosa più importante sono i doni, in particolare le buste di denaro che bisogna in qualche modo donare, no, perché immaginando quanto sarà la spesa nel ristorante a persona. E qui la prima cosa è l'affetto, la benevolenza e il fatto che in questo dono lui sente che è rifiorito, no? C'è stato, è rifiorito perché poi vedremo, c'era già stato una volta, la vostra premura, il vostro affetto che si fa concreto nei miei confronti. Vedete, non dico questo per bisogno, perché ho imparato a bastare a me stesso in ogni occasione, no? Cioè, Paolo è un uomo che nella sua sequela del Signore, nel suo servizio al Vangelo, ha vissuto appunto le gioie, i momenti di abbondanza, i momenti in cui è stato accolto o con il suo lavoro, perché Paolo lavorava, era un tessitore di tende. Quindi non è che Paolo viveva come dire, sulle spalle degli altri, lui lavorava e il sabato di Shabbat o in altri momenti, non tutta la settimana perché poi doveva lavorare per campare, annunciava il Vangelo. E quindi un uomo che è passato per i momenti appunto di gioia, di abbondanza, come per i momenti di bisogno. E li ha attraversati e in qualche modo anche in quei momenti in cui c'è stato anche un peso e una sofferenza, lui si è lasciato lavorare da questo, no? Li ha messo in conto, non li ha evitati. E allora in qualche modo è un uomo che è stato forgiato, no? Allora dice, ecco, io poi posso camminare e tutto posso in colui che mi dà forza. Però avete fatto bene, no? Tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni, alle mie fatiche. Lo sapete anche voi, Filippesi, che all'inizio della predicazione, quando partì dalla Macedonia, nessuna chiesa mi aprì un conto di dare e avere se non voi soli. E anche a Tessalonica mi avete inviato per 2 volte il necessario. Interessante, no? Perché qui si può leggere sia da una parte questa tensione concreta, no? Da parte dei cristiani di Filippo e questo voler bene concreto a Paolo che si realizza proprio anche nell'invio, no? Di 2 volte del necessario, possiamo immaginare di somme di denaro che lo hanno aiutato nella predicazione, e dall'altra parte Paolo che solo da loro li accoglie, no? Cioè quasi come dire che sente anche che può vivere questo con libertà, che veramente non è un dono che lega, ma un dono che viene vissuto in piena libertà, sia da chi dona e sia da colui che riceve, perché è nell'amore. Nell'amore del Signore, non ci sono altri motivi, non ci sono altre, sappiamo come le dinamiche del dono per noi tutti, no? Cioè anche quelle sono da liberare, da purificare, no? Nel nostro mondo tante volte appunto i regali sono anche per poter ricevere più facilmente un sì da parte dei potenti o delle persone a cui tante volte dobbiamo chiedere qualcosa, no? E questo rapporto così nell'amore del Signore e così libero permette a Paolo di poter accogliere liberamente, ecco, per più volte quello che i filippesi appunto le hanno inviato. Vedete, non è però il vostro dono che io cerco, ma il frutto che va in abbondanza sul vostro conto, no? Anche Paolo, che ha imparato a bastare a se stesso, non se lo attende, non lo pretende, non confida, ma è qualcosa che quando arriva, cioè, lo aiuta e lo accoglie. Vedete, Paolo non dice no, 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 non ne ho bisogno. No, no, Paolo, voglio dire, lo accoglie come qualcosa che lo aiuta a vivere. E allo stesso tempo ecco, in quel ringraziamento, in quel merito che sale a Dio come ringraziamento per una vita cristiana che condivide e che fa attenzione al bisogno del fratello, della sorella e condivide quello che ha. E questo, no, come dire, è lode a Dio e questo è ringraziamento al Signore. O il necessario e anche il superfluo. Sono ricolmo dei vostri doni ricevuti da Epafrodito, che sono un piacevole profumo, un sacrificio gradito che piace a Dio. Attenzione, questo piacevole profumo, un sacrificio gradito che piace a Dio, come dire, ci rimette in un linguaggio liturgico. Ne avevamo già parlato, no? Ma lo riprendiamo, no? Questa è liturgia. Questo è sacrificio profumato. Sappiamo che nei sacrifici antichi, anche quelli che si facevano al tempio, si utilizzava molto incenso, molto profumo, perché naturalmente gli animali scannati puzzano e allora e anche poi bruciati. Per cui allora questi profumi, no, rendevano un po' meno così spiacevole l'ambiente e allo stesso tempo, salendo a Dio, davano proprio l'immagine, no, simbolica della preghiera che sale a Dio, no? Allora questo farsi carico della situazione di Paolo, questo raccogliere dei soldi, inviare Epafrodito che sta vicino a lui nel carcere, è liturgia. È liturgia. E noi siamo sacerdoti, noi siamo sacerdoti. Lunedì sono stato a un'ordinazione presbiterale. Allora si è detto che poi era un'ordinazione presbiterale, però ogni tanto si slittava dicendo che è diventato sacerdote. E con un amico prete che stava a fianco a me, lui mi diceva, come battuta, mi diceva: ma veramente lo era anche prima. Perché lo siamo, tutti quanti, in forza del battesimo, dove allora c'è una liturgia che è la nostra vita, che la domenica noi ci ritroviamo per portarla al Signore nell'Eucaristia e ricevere da Lui forza per riprendere la liturgia della vita. Io ci credo molto in questa cosa e credo che sia importante per tutti noi, cioè noi siamo sacerdoti in forza del battesimo e la nostra liturgia è la vita, per cui le fatiche che facciamo ogni giorno, le nostre lotte, il cercare di vivere le situazioni più facili, più difficili, sopportare il capo ufficio stronzo o non so, adesso, o tutte le varie situazioni che nel mondo del lavoro voi conoscete meglio di me, e cercare ecco, di rimanere umani, di non lasciarsi andare al male, eccetera, eccetera. E quella è liturgia. Quella è liturgia. E che questo possa aiutarci, no? Perché poi il clericalismo è qualcosa che non è solo nei preti, no? Ma anche in voi laici, cioè in tutti, nel senso di pensare che poi, ecco, no? La vita cristiana si svolge attorno alla chiesa, attorno all'altare, no? Allora i preti che si lamentano dei laici, che non si impegnano perché stanno sempre a casa loro, non vengono, eccetera, eccetera. E Bisogna capire anche perché uno non viene poco, perché se già si è fatto il mazzo tanto durante il giorno di lavoro e la sera c'è la moglie, c'è il marito, c'è i figli, c'è il compagno, la compagna, eccetera, eccetera, i parenti con i loro malanni, uno dice ok, quella è vita cristiana. Poi per quanto può, no? Allora la domenica o qualche altro momento, per quello che potrà, si dovrà pure riposare, no? Allora la comunità, però ecco anche questo, una comunità cristiana che vive, no, nel mondo, che celebra appunto il suo Signore in quella liturgia che è l'esistenza, no? Ricordate sempre che appunto è quello che ha fatto Gesù, perché Gesù, essendo un laico, lui nel tempio, nella parte dei sacerdoti, non c'è mai entrato. Non ha mai fatto un sacrificio, e predicava di sabato e aveva problemi, e compiva dei segni, e gli altri giorni lavorava. Le sue mani sapevano cos'era il lavoro. E allora ecco, no? Quindi, ecco, questo è un piacevole profumo, un sacrificio gradito che sale a Dio. E il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno, secondo la sua ricchezza, con magnificenza in Cristo Gesù. Vedete, qui è molto ebraico, no? Naturalmente non ebreo. Nel senso, il mio Dio. Il Dio con cui abbiamo fatto alleanza. Lui ha fatto alleanza con noi. E l'ha resa piena nel Figlio suo Gesù. E noi siamo in alleanza con lui, lui si è dato a noi, e noi è il nostro desiderio potersi dare a lui e darsi a lui nei nostri fratelli e sorelle. E allora è bello poter dire con Paolo: il mio Dio, è il mio Dio, è il Dio che si dà nella relazione. E ecco, colmerà ogni vostro bisogno, secondo la sua ricchezza, con magnificenza, no? Con grandezza di cuore, no? Questo cuore senza limiti, senza misura, magnanimo. E tutto questo lo farà in Cristo Gesù. A Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. E vedete, è Paolo che scrive, che detta, e che dice delle cose concrete, poi fa delle riflessioni più teologiche, poi prega, e quindi prega per loro, e conclude con una formula proprio liturgica, no? Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Notate come poi verranno i secoli successivi con i concili a fissare un po' più la fede cristiana nella fede trinitaria, ma in qualche modo Paolo, pur magari non l'avendola elaborata, già la viveva, no? Cioè in questo poter essere, rivolgerci al Padre per mezzo di Gesù Cristo, no? E mossi dal suo Spirito. Ecco, questo Dio comunione che realizza comunione in mezzo a noi, fratelli e sorelle, nemici, vincendo la nostra inimicizia. E poi ancora salutate ciascuno dei santi in Cristo Gesù. L'avevamo già visto, tante volte appunto Paolo chiama i cristiani santi, e dicevamo appunto che non è nel senso nostro di perfetti, e neanche lui la pensa così, ma piuttosto coloro che sono coinvolti col santo, benedetto egli sia. Noi in qualche modo siamo stati immersi nel santo, quindi siamo santi chiamati a santità. E santità anche qui non è la perfezione morale, alla cui pure ci teniamo, perché vivere, no, secondo un'etica, secondo il Vangelo, per il bene è un impegno che assumiamo, ma sapendo che poi quello che ci tiene su è la sua fedeltà che è per sempre. Ecco, lui è perfetto e santo in una, perché il suo amore è per sempre. Dicevamo che qualche contro fa che i santi sono peccatori come tutti, forse quello che magari hanno di più è che ne sono coscienti e che lo sanno e sentono con sofferenza tutto quello che nel loro cuore è ancora lontano dal Vangelo e lo sentono con sofferenza. E sentono che possono continuare a cercare a far sì che l'accoglienza del Vangelo plasmi ed evangelizzi e liberi sempre più il loro cuore, perché sono tenuti su dalla misericordia fedele di Dio. Allora, in qualche modo, ecco, no? Cioè, il santo come la santa, come uomo o donna che sono ben consci della loro fragilità, del loro peccato, della loro contraddittorietà e allo stesso tempo no, non riescono a disperare, non riescono a disperare. Vorrebbero magari, ma non ci riescono perché l'amore di Dio è per sempre. L'amore di Dio è per sempre. In fondo è questo che ci tiene lì. No, anche quando nei momenti in cui anche come Chiesa vediamo tanti fallimenti, anche di persone che sono state punto di riferimento e poi si vede il loro percorso contraddittorio, credo che allora se in qualche modo abbiamo fatto l'esperienza dell'amore misericordioso di Dio, ne soffriamo. Ne siamo colpiti, ma non possiamo disperare, perché l'amore di Dio è per sempre. E allora questi santi in Cristo Gesù, in Lui. Vi salutano i fratelli che sono con me, vi salutano tutti i santi, soprattutto quelli della casa di Cesare. Chi sono questi della casa di Cesare? Beh, probabilmente la gente che lavorava nel carcere. Che possiamo pensare che appunto c'era come anche nei nostri carceri, nelle nostre carceri ci sono tutta una serie di persone che lavorano in questo carcere, e così anche quello di Paolo, per cui questa casa di Cesare appunto è il luogo appunto dove Paolo può, tra l'altro all'inizio diceva no, che un po' in tutto il carcere si sa che era lì. Le sue catene erano motivo di Cristo e quindi significa che avrà parlato con qualcuno, che gli avranno chiesto al di là diciamo, delle guardie e di quelli proprio che lo accusavano, ma anche altri gli avranno chiesto e lui avrà parlato e forse con qualcuno avrà trovato anche un minimo di comprensione e di ascolto, no? Per cui anche lì, in quel microcosmo, no, penoso. Paolo in qualche modo sente di poter dire anche quelli, ci sono alcuni, no, che sono nel cammino di santità, anche in quel luogo. Ecco, e la grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Allora, così, stata un po' una lettura, diciamo, che ha avuto un po' di tribolazioni per gli impegni, cose che ho dovuto un po' affrontare, ma diciamo che appunto l'abbiamo conclusa. E allora, semplicemente questo, nel prossimo martedì io vorrei fare un incontro a San Marcello, per chi può venire in presenza, per gli amici naturalmente baresi dei dintorni, e invece per gli amici più lontani che volessero partecipare con Zoom. E